tutti gli altri, spinto contro il mio volere davanti a quella tela, ad assorbirne tutto l'orrore. Non l'orrore che vi era raffigurato, perché il grande quadro in sé non era ripugnante. Esercitava però un controllo terribile e totalizzante sulla mente degli astanti, mettendo in moto la loro immaginazione alla velocità della luce, evocando... che cosa? Chi saprebbe dirlo? Si andava via di lì desiderando che il destino avesse condotto i propri passi altrove. Eppure, l'indomani si ritornava. Forse non era soltanto il quadro a esercitare quel terribile dominio sui sensi. Anche l'ambientazione circostante contribuiva alla sua influenza magnetica. Una mente ingegnosa aveva curiosamente stabilito che il quadro dovesse essere ammirato in solitudine e in una scenografia funerea. I visitatori entravano singolarmente in una stanza drappeggiata di crepe, in fondo alla quale si trovava il quadro, con una cornice di ebano lucido e attorniato da un cordone di seta con luci nascoste dirette esclusivamente sulla sua tela, mentre il resto del locale era immerso nell'oscurità. La mente superiore che aveva concepito l'idea doveva aver progettato anche quell'ambiente tetro. Con attorno una folla di semplici curiosi che si scambiavano le loro opinioni banali sull'opera, chissà, forse sarebbe stato un quadro come tutti gli altri, ma nell'atmosfera mortifera di quella stanza buia, nel terribile silenzio che sembrava attanagliare persino i tendaggi stessi, divenne il più misterioso capolavoro del mondo. Lo spettatore entrava da solo, fremente di tensione e di eccitazione trattenuta per ciò che gli avrebbe riservato la visita, leggermente scettico forse sugli effetti singolari che l'immagine aveva prodotto sulle persone, perché si sa che ognuno di noi si sente sempre diverso dagli altri. Poi se ne usciva, silenzioso e spettrale quanto la stanza che aveva appena lasciato, e come tutti rimaneva stranamente affascinato, costretto a tornarci più volte, e parlava di quel quadro con timore reverenziale, rifiutandosi di descriverlo ma dicendo agli amici: andateci. Ma poi alla fin fine che cos'era? Gli ultimi momenti di Ivan Lestocchi. Nient'altro che il cortile di una prigione russa, con la neve che mulina copiosa nel vento, sentinelle fosche schierate sullo sfondo, e Ivan Lestocchi che vive gli ultimi palpiti della sua tormentata esistenza. Era il nostro cervello che ci trasmetteva, o sembrava trasmettere, con agghiacciante nitidezza quale inferno fosse stata la sua vita dalla prima volta che aveva varcato la soglia di quel cortile innevato. Erano i nostri sensi che percepivano un passato di cui non vi era traccia apparente e raccontavano, gridando a squarciagola, tutta la storia di quel quadro, che Ivan era stato martoriato, straziato e torturato su ordine spietato dell'essere che se ne stava lì, avvolto nella sua pelliccia. Torturato invano, perché aveva deriso e sbeffeggiato i suoi persecutori senza rivelare mai nulla di ciò che avevano cercato di estorcergli con la forza bruta, finché alla fine in quel cortile colui che aveva ideato con diabolica ingegnosità tutte le pene da lui sofferte in preda a un attacco di rabbia feroce lo aveva aggredito e strangolato con la correggia in cuoio della sua frusta per cavalli. Ivan si contorceva sotto ai nostri occhi nell'agonia della morte imminente. Era la follia del pittore che gli aveva conferito un'espressione di odio beffardo e al suo assassino uno sguardo spiritato, colmo di orrore e angoscia, con la bocca semiaperta e gli occhi dilatati, come se stesse morendo lui al posto della sua vittima. Fu a Londra che vidi il quadro per l'ultima volta. Chissà che non sia stato io l'ultimo a vederlo. Perché è risaputo nel mondo dell'arte che quel dipinto andò interamente distrutto nell'incendio che scoppiò alla Mecklenburg Gallery nella notte del 12 marzo del 1888. lo stesso